Il commento.
Marco Revelli, storico e sociologo, intervista di Alberto Baldazzi.
Professor Revelli, noi analizziamo i TG e li dobbiamo considerare anche solo benevolmente alquanto ondivaghi su diversi temi. Facciamo un esempio: lunedì scorso il tonfo delle borse era dovuto alla vittoria di Hollande. Nei giorni successivi, quando le borse si rialzano, i telegiornali fischiettano e fanno finta di nulla. Su un tema che è quello per cui la vogliamo sentire questa sera, quello della politica e dell'antipolitica, sembra di assistere alle fazioni contrapposte delle curve di uno stadio. Da una parte i richiami pressanti di Napolitano in apertura su quasi tutti i TG negli ultimi giorni, dall'altra lo spazio inusitato dato a un Grillo, tra l'altro presente non nelle metodologie classiche del giornalismo attraverso le interviste, bensì attraverso le sue apparizioni pubbliche nei comizi e negli spettacoli. Ma rimaniamo appunto al tema dell'antipolitica e della politica. Come la vede lei da storico e sociologo? A che punto siamo? Qual è la temperatura di questa tematica così vitale per il futuro del Paese?
Beh, io l'ho detto più volte, abolirei il termine antipolitica, perché è un esorcismo, è in genere usata dai rappresentanti di questa politica per esorcizzare le critiche e l'ondata di protesta che sale dai loro stessi elettori e dai loro stessi militanti. La politica è verticalmente in crisi, in primo luogo per responsabilità di chi l'ha fatta in modo maggioritario fino ad oggi. L'ondata di protesta, che assume anche forme gradevoli, a me l'ultimo Grillo non piace per niente, e tuttavia questa ondata, che in qualche sua espressione anche preoccupante nella visceralità dei linguaggi e dei comportamenti, è comunque un prodotto della cattiva politica dei responsabili dei partiti che ha monopolizzato fino ad oggi lo spazio pubblico. Per questo è importante che in questo spazio pubblico si affermi un metodo diverso di comportamento, di linguaggio, di relazione, di rapporto.
Professore, lei è protagonista insieme ad altri domani a Firenze della inaugurazione di un nuovo cantiere, di un progetto relativo a un nuovo soggetto politico. La domanda è banale e la risposta immagino che sia scontata. Non è una risposta sic et simpliciter all'antipolitica.
In realtà l'espressione che usiamo è soggetto politico nuovo, che è un po' diverso dal nuovo soggetto politico, nel senso che non vuole essere uno insieme agli altri, uno tra gli altri, un'ennesima piccola, piccolissima formazione politica. Vuole in qualche misura aprire il discorso sulla necessità di un nuovo stile di comportamento in politica, di una nuova soggettività politica, di un nuovo modo di interpretare la pratica politica che rompa trasversalmente con la pratica di gran parte delle formazioni politiche. Trasparenza, partecipazione effettiva, reale, attraverso tecniche di partecipazione, non la retorica della partecipazione, ma l'organizzazione della partecipazione, ascolto, elaborazione collettiva dei progetti. E sono queste in qualche misura alcuni dei punti forti della proposta che vogliamo fare domani appunto a Firenze, in questo primo appuntamento in cui cerchiamo di mettere a punto un metodo di partecipazione politica alternativo a quei partiti che hanno determinato la crisi della politica, per tentare di evitare che la crisi della politica attuale contagi le stesse istituzioni repubblicane, come sta già avvenendo, e apra la strada a brutte avventure.
Professore, mi permetto un esempio concreto che forse sfocia nel canalone diffusissimo del populismo, della critica populistica a questo sistema, ma che ha un ancoraggio di concretezza. Il Trota può avere tante colpe, tante responsabilità sue, familiari e della Lega, ma forse c'è una responsabilità, per fare un esempio specifico, collettiva. Perché un consigliere della Lombardia, come di qualsiasi altra regione, deve guadagnare 12.500 euro al mese? Che cos'è? Un tentativo di esorcizzare l'impreparazione dei nostri politici e amministratori conferendogli un appannaggio così elevato?
Certo, quello della Lega è un caso estremo e particolarmente scandaloso. Non dimentichiamo che la Lega era quella del cappio nella prima metà degli anni 90, di un giustizialismo brutale e feroce, e oggi sotto quel cappio capitano gli stessi esponenti della Lega per scandali assolutamente gravi, non per un'aggressione mediatica, per scandali reali. Detto questo, non c'è dubbio che l'invasione del denaro, l'intreccio impressionante tra politica e denaro, ha bruciato la politica. C'è troppo denaro che coinvolge il personale politico, bisogna ridurlo drasticamente. Io non sono per l'abolizione del finanziamento pubblico dei partiti, perché altrimenti è vero, i miliardari che farebbero i loro partiti e vincerebbero. Sono per la fissazione di una soglia molto bassa e definitiva, non superabile, di finanziamento alle forze politiche, per la gratuità di alcuni servizi, quelli che servono per farsi conoscere, e per la sanzione durissima nei confronti di chi viola questi limiti e queste regole.
Professore, un'ultima domanda. Sia io che lei abbiamo superato la maggiore età da qualche anno, diciamo pure da qualche decennio, quindi diciamo veniamo da lontano, non sappiamo bene dove andremo noi insieme al paese, ma veniamo da lontano. Nella dicotomia politica non politica, nella affermazione secondo la quale non esistono più gli schieramenti ideali ideologici, lei come si pone? Ieri abbiamo celebrato con qualche polemica la festa della liberazione. Lei ha un passato di sinistra. Esiste ancora una differenza tra sinistra e, diciamo pure, non sinistra in questo paese, soprattutto nel domani?
La differenza ideale esiste sicuramente, per quanto gli ideali continuano a contare in politica. Non c'è dubbio che la sinistra rappresenta quel punto di vista in politica che è favorevole all'eguaglianza, alla riduzione delle diseguaglianze, che si batte per una società giusta, e giusta significa che dà dignità a tutti e non solo a qualcuno. La destra è l'altra. Il fatto che oggi prevalga ampiamente un punto di vista di destra, che questo abbia invaso anche gran parte delle formazioni reali della sinistra, che ci sia un pensiero unico fortemente condizionato dal neoliberismo, da questa visione per certi aspetti feroce delle relazioni sociali, che ha contagiato anche alcuni dei partiti tradizionalmente della sinistra, è un fatto. Che gli ideali debbano ritornare a contare, perché se non contano gli ideali, contano solo gli interessi, e gli interessi da collettivi si fanno individuali, e quando la politica si fa sugli interessi individuali è la cattiva politica.
Professore, ai milioni di italiani che soffrono più che negli anni precedenti e che sono portati probabilmente a soffrire di più nella prossima fase, il paese, noi, tutti quanti, la democrazia, il sistema complessivo, cosa deve presentare, non dico promettere, di fronte a tanti sacrifici che vengono richiesti, cosa ci può essere sull'alto piatto della bilancia?
Il paese deve dire in primo luogo la verità e non un racconto come è avvenuto fino a ieri, quantomeno, nel quale una grande narrazione illusoria ha sostituito la realtà. In secondo luogo deve fare ascolto, l'ascolto delle ragioni, in particolare dei settori più fragili della società, è la condizione perché possa funzionare una democrazia. Riduzione delle diseguaglianze, perché le diseguaglianze distruggono la democrazia. Quando le distanze sociali superano una certa soglia, i cittadini diventano servi e non sono più rapporti democratici, sono rapporti servili. Qualche esempio l'abbiamo avuto negli ultimi tempi. Credo che queste siano le condizioni minime perché l'idea che abbiamo di democrazia continui a trovare un qualche riscontro nella realtà.
Osservatorio TG.